Signore, alziamo le nostre mani nella tua presenza e ti vogliamo chiedere ancora in quest'oggi che tu benedici questo servizio. Guidaci tu per lo Spirito Santo, Signore, perché la nostra confidenza è in te, Signore. E per come disse Davide, anche noi diciamo: per la tua luce noi vediamo la luce. Così benedici questo servizio nel nome di Gesù Cristo, perché noi confidiamo in te. Ti preghiamo per quanti sperano nel tuo nome, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Ti invito a prendere un verso contenuto nella parola di Dio, in Lamentazioni capitolo 2, verso 19. Lamentazioni di Geremia, capitolo 2, verso 19. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Levati, grida di notte, al principio delle veglie e delle guardie. Spandi il cuore tuo come acqua davanti alla faccia del Signore. Alza le tue mani a Lui per l'anima dei tuoi piccoli fanciulli che spasimano di fame ad ogni capo di strada. Oggi più che mai, e più andremo avanti ancora, crescerà molta gente nel mondo e nella confusione, e vive nella distretta, nella preoccupazione, nell'angoscia. Sapete come giorno dopo giorno cresce sempre più il fenomeno della depressione, dell'ansia, e molta gente, cari nella grazia, soffre. E sapete che si muore di più di suicidio che di morti in seguito ad omicidi. Infatti le statistiche dicono che ci sono più persone che si suicidano che persone che vengono uccise. Tutto questo fenomeno viene fuori da una società malata. Oggi è uscito un articolo che dice che le donne nel nostro millennio, più il tempo continuerà a scorrere, sarà ancora di più così, diventano sempre più belle. Ormai è provato che effettivamente tutta la nuova generazione che sta venendo fuori è sempre più bella, e ci sono più parti di bambine che di bambini. Ma questo dovrebbe accendere un grande segnale nel ricordo della Chiesa, secondo ciò che è scritto nel libro della Genesi, quando i figli di Dio videro che i figli degli uomini erano più belle dei figli di Dio. Quindi immaginatevi quello che avvenne in quel tempo, quello che sta avvenendo oggi. E la gente guarda all'esteriore, e la gente sta a guardare in quello che è esteriore. Ma ringraziamo il Signore, perché la parola ci dice che il cuore dell'uomo lo conosce soltanto Dio. Dio è quello che esamina il cuore dell'uomo e vede da lungi quella che è la posizione, quella che è la vocazione, quello che è il desiderio. Quando la scrittura dice che il Signore vede l'intento del cuore, cari nella grazia, sta guardando proprio le parti più profonde del subconscio, sta guardando ciò che è più profondo. E quando un uomo già ha nell'intento il male, spesso e volentieri quel male non può essere frenato. E così avvenne al tempo di quando Dio distrusse il mondo attraverso le acque. E se allora avvenne quello, cosa avverrà alla fine dei tempi? Domenica abbiamo ascoltato un messaggio che è stato prezioso e che abbiamo portato nel nostro cuore. Ma la Chiesa ha un grande compito che ci porta dritto alla risoluzione di tutti i problemi. Quando Dio fece il mondo nel principio, abbiamo parlato altre volte su questo soggetto, Egli uscì fuori da quella forma gloriosa di spirito eterno, mettendo fuori una forma. Lui nella condizione di eternità non aveva la necessità di avere una forma, ma nel principio egli decise di fare ogni cosa attraverso la forma. Ora, cari nella grazia, questa forma è venuta fuori attraverso la parola, il Logos, ed egli è scritto: e Dio nel principio disse, sia la luce, e la luce fu. Giovanni capitolo 1 dice, e la luce era la vita,
è la vita degli uomini.
Si sta parlando della vita che è stata trasmessa attraverso lo Spirito di Dio e della forma che è venuta fuori attraverso la parola. Ma perché è venuto fuori questo principio? Perché Dio ha voluto creare i troni? Perché Dio ha voluto creare le cose visibili e le cose invisibili? Per amore, per il desiderio di formare qualcosa. Se qualcuno oggi mi domandasse per dire: ma secondo te il principio, la creazione, da quale stimolo viene fuori? Viene fuori dallo stimolo d'amore che viene fuori da Dio, dal sentimento di Dio, da questo desiderio di creare, alleluia, di fare un figlio, e in lui si è, alleluia, eletto quale tabernacolo per manifestarsi al mondo. Quando una coppia decide di avere un figlio, cos'è? È l'espressione di un desiderio che viene fuori dall'amore della coppia di poter avere qualcosa che viene fuori da loro. E il figlio, cari nella grazia, è qualcosa che esce fuori dal cuore. E così Dio ha stabilito ogni cosa in Cristo Gesù per amore. Ora vi sto portando in un altro punto. Se per amore è venuta fuori la creazione di cui noi siamo i figli di Dio, è giusto? E se per amore, come noi sappiamo per la Bibbia, Dio ha riconciliato a sé il mondo, ha riconciliato noi attraverso Gesù Cristo, ed è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, cosa può toccare il cuore di Dio? Un cuore che grida al suo papà. Un cuore che sa trasmettere il desiderio, la necessità di un cambio. E quando la creatura grida al creatore, quando il figliolo grida al padre, non c'è niente che può essere fermato. E questa sera questo verso è molto importante. Levati, grida di notte al principio delle veglie e delle guardie. Spandi il cuore tuo come acqua. Non è una preghiera, cari nella grazia, ripetuta a memoria, ma è un cuore sparso nella presenza di Dio che grida al Signore per la propria famiglia, per i propri figli, perché dice la scrittura che la prima chiesa è la nostra famiglia. Vogliamo lodare e applaudire il nome di Gesù. E qui, in questo scenario meraviglioso, possiamo partire da Marco capitolo 7 dal verso 24, quando quella donna sirofenica andò al Signore e voleva ricevere aiuto per la sua figliola, ma il Signore, come volendo vedere ciò che in quel cuore doveva essere manifestato e per lasciare una traccia alla Chiesa, è scritto così, voglio leggervelo, gloria al Signore. Una donna, la cui figlioletta aveva uno spirito immondo, udito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenice, di nazione, e lo pregava che cacciasse il demonio fuori dalla sua figliola. Ma Gesù le disse: lascia che prima i figlioli siano saziati, perciò che non è onesto prendere del pane dei figlioli e gettarlo ai cagnoli. Credo che oggi, con l'orgoglio che ci ritroviamo, qualcuno di noi avrebbe detto: ah, io cambio chiesa, per me non è un uomo di Dio, per me questo non è un messaggio cristiano. Ma Dio permette delle prove nella nostra vita, e alle volte permette che proprio gli esempi della nostra esistenza siano lì a sembrare degli uomini chiusi per provare la nostra fede. Quella donna non si diede per vinta, si umilò fino alle parti più basse. Ora voglio farvi vedere questo. Dio vuole vedere in noi l'umiliazione, l'amore, il sentimento. È scritto: umiliatevi sotto la potente mano del Signore ed egli vi innalzerà. Quella donna poteva dire: io ormai sono stata ferita nell'orgoglio, non lavorerò, non starò qui, non chiederò più la grazia. Ma ella invece si fece forza e disse: ma anche i cagnoli si cibano delle molliche che cadono dal tavolo dei loro padroni.
Ora cari nella grazia, quella donna si contentava anche di una piccola mollica. Ma noi ci contentiamo di una piccola mollica. Noi vogliamo le cose grosse. Alleluia. Ma ringraziato sia il Signore anche per le piccole, quelle piccole, piccole che sono grandi agli occhi di Dio e che lasciano un segno nella nostra vita. E il Signore, gloria a Dio, alleluia, è scritto così. Ma ella rispose: dici bene, oh Signore, poiché anche i cagnoli di sotto alla tavola mangiano delle molliche dei figlioli. Ed egli le disse: per codesta parola va, il demonio è uscito dalla tua figliola. Ed ella, andata in casa, trovò il demonio essere uscito e la figliola coricata sopra il letto. Cosa diede la vittoria a quella donna? Ella piegò pure il suo orgoglio, ella si affidò al Signore e andò controcorrente anche dietro un messaggio che sembrava negativo da colui che era il Signore, padrone del cielo e della terra. Cosa stava avvenendo? Dio aveva provato il suo cuore. Vi fa pensare a qualcosa? Vi ricorda Ruth e Naomi? Quando ella gli diceva: barri, vattene col tuo popolo, stattene qui, io non potrei darti una progenie, io non posso darti un futuro. Ma quella ragazza disse, al contrario di Orpa, che era di buon sentimento, ma si arrese, e non bisogna mai arrendersi per le cose dello spirito, disse: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove tu morirai morirò io, dove tu sarai seppellita sarò seppellito io, proprio perché ella ormai vedeva che quella era la sua famiglia. Ella sentiva lo spirito. Elia d'Eliseo: resta qui Eliseo. I profeti erano lì fermi, ma Eliseo aveva una rivelazione e diceva: io non lascerò il ministero, io starò attaccato al ministero, non mi muoverò, perché devo ricevere la doppia unzione attraverso questo ministero. Ma lì anche lo spirito di Dio metteva alla prova Eliseo, gli diceva a ogni parte: noi notiamo in Betel, gli diceva: resta qui, resta qui, è arrivato al Giordano, resta qui. Ma egli passò anche il Giordano, e questa è figura della Chiesa che è pronta a accompagnare il ministero della parola anche attraverso il fiume della morte. Che spesso e volentieri noi pensiamo alla morte fisica, ma c'è una morte che è peggiore di quella fisica, ed è l'abbandono della vecchia natura, fratelli. Alle volte è più facile spegnersi nella carne che cambiare la propria natura, gloria a Dio, che è qualcosa di terribile. E noi notiamo qui per la parola di Dio come questa donna, anche abbiamo portato altri esempi, ricevettero la benedizione di Dio per la perseveranza. Ma abbiamo altre volte citato, gloria al Signore, Matteo capitolo 20, dal verso 30 in poi, quando quei ciechi gridavano: figliol di Davide, abbi pietà di noi. Ed essi lo sgridavano dicendo: non gridate, non gridate, lasciate in pace il Maestro. Ma qualcosa era più forte di loro. Man mano gli dicevano di abbassare la voce, essi di più gridavano, perché quegli uomini avevano perso la speranza sulla terra, e l'unica speranza era in Dio, era in colui che li poteva salvare, era in colui che li poteva ridare la vista. E alcuni diranno: sì, essi riebbero la vista. Io ti dico: ebbero più che la vista. Essi ebbero la rivelazione di una nuova vita in Cristo. E ve lo dimostro, gloria al Signore, perché la parola è meravigliosa. Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: che volete che io vi faccia? Ed essi gli dissero: Signore, che gli occhi nostri siano aperti. Ma Gesù non apre solo gli occhi, quelli che ci fanno vedere, ma apre anche gli occhi dello Spirito. E vi faccio notare come questi uomini ebbero gli occhi dello Spirito aperti. E Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e incontaneamente gli occhi loro recuperarono la vista ed essi lo seguitarono. La Chiesa non ha ricevuto solo i miracoli, ma ha ricevuto un miracolo più profondo, che è la conversione, e la Chiesa seguita il Maestro.
Questi uomini, dopo che recuperarono la vista, non incominciarono ad andare a destra e a sinistra per dire adesso abbiamo recuperato la vista, ma essi seguirono il maestro e per un doppio miracolo, il primo fisico, ma il primo ancora spirituale. Ed essi gridavano per la rivelazione dello Spirito di Dio. Di fatto nel Salmo 50 verso 15 è scritto: invocami, grida a me nel giorno della tua distretta ed io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. E allora questa sera il messaggio cosa dice? Hai problemi familiari, hai problemi economici, hai distrette, la chiave è sempre quella: grida a Dio, grida a Dio, invocami nel giorno della tua distretta. E grida senza cercare consolazione. Se verrà qualcuno e ti dirà: no, basta, non gridare più, il diavolo verrà nella tua mente e ti dirà: basta, non pregare, tanto Dio non ti sente. Tu dirai: anche i discepoli tentarono con le loro forze di fermare quella tempesta e Gesù era lì che dormiva e sembrava che non si occupasse di loro. Ma quando le loro forze furono esaurite, ed è lì che lo Spirito di Dio comincia a lavorare, quando noi perdiamo la forza in noi stessi e confidiamo in Lui, quando noi veniamo spogliati del nostro io sono, del nostro ego, per sottometterci al suo io sono e alla sua onnipotenza, e allora, cari nella grazia, avviene il miracolo. Maestro, noi periamo. Ma Gesù era tranquillo. Perché? Perché c'era un comando divino. E il comando divino è lo stesso che trovate in Giobbe: toccagli tutto, la famiglia, toccagli l'economia, toccagli pure la carne, ma la sua anima mi appartiene. E non c'è barca che può affondare se non c'è l'ordine di Dio. Perché anche a Paolo fu detto: la barca, tutto andrà in disfatto, ma io ti ho dato, alleluia. Quegli uomini erano affidati a quell'uomo di Dio, come la Chiesa viene affidata al ministero di Cristo, gloria al Signore. E in questa meravigliosa realtà, il Signore con tanta tranquillità sgridò tutto il vento, tutto quello che stava in pochi secondi. Il Signore cambia le tue situazioni in pochi secondi, ma prima dobbiamo arrenderci a Lui. Sapete, è come quando chi è che è pratico e deve salvare colui che sta affondando nel mare, colui che sta per annegare, state tranquilli che se lo vede in grosso movimento, quello che è pratico non ci mette mano, aspetta che lui si arrende. Quando si arrende, allora colui che deve salvare lo prende da dietro e lo trascina alla riva. Ma sa benissimo che se si avvicina mentre quell'uomo sta cercando di darsi aiuto, fa affondare pure quell'altro uomo che è andato lì per salvarlo. Ora, cari nella grazia, non è che Dio ci vuole far arrivare proprio all'esasperazione, ma Dio vuole insegnarci attraverso le prove che l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, alleluia. E la salvezza appartiene a Lui, e non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale lo si può avere la salvezza. Agar, tu ti sei messa a distanza, stai guardando tuo figlio mentre muore e dici: io non lo voglio vedere morire. Ma mentre il fanciullo gridava, l'angelo dell'Eterno sentiva il grido, alleluia, e sentì anche il grido della madre che invocava, alleluia, una grande sofferenza nella presenza del Signore, che veniva fuori da un cuore afflitto e diceva: non voglio vederlo morire. Ma lì, proprio accanto a lei, accanto al fanciullo, c'era un pozzo d'acqua viva. Noi abbiamo la risoluzione dei nostri problemi accanto a noi, e quel pozzo ci seguita come quella roccia seguitava Israele nel deserto. E quando la sete arrivava al culmine, usciva l'acqua. Per dire che il Signore che accompagnò Israele è il medesimo Signore che ha detto negli Evangeli: io sarò con voi fino alla fine dei tempi. E allora tu hai una distretta, tu hai una prova, il pozzo è vicino a te, la sorgente è vicino a te, l'acqua è presso di te. E sai come si chiama? Si chiama Gesù Cristo. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia! Invocami, invocami. Cosa succede quando noi invochiamo? Noi apriamo il cuore a Dio. E il grido d'amore verso Dio, il grido d'aiuto non può essere, alleluia, messo da parte o non ascoltato da colui che ha creato per amore. Dio ti ha fatto per amore, ti ha ristabilito per amore. E se tuo figlio grida, tu rispondi, quanto più il Signore. La mia orecchia non è aggravata, il mio braccio non è raccorciato, alleluia. Ma quando il Signore sente gridare uno dei suoi figli, spesso e volentieri incomincia. Lui vorrebbe partire subito lì per lì, ma sa che necessita che noi passiamo da quei fornelli per essere raffinati. E sapete scritto, egli era in sofferenza, egli udiva il grido di Israele, egli vedeva la sofferenza, ma doveva aspettare, perché necessitava che il tempo della grazia si manifestasse per i gentili, e in quel tempo il tempo della liberazione per Israele giungesse. Ma quando il tempo si compie della liberazione, credetemi, egli non delega nessun pastore, egli non delega nessuno dei suoi servi, non ha la necessità. Certe volte Dio si serve degli uomini di Dio, ma capitemi dove voglio arrivare. Egli si muove in modo personale, e noi vediamo che è scritto, la colonna di fuoco andava di notte davanti a loro e la colonna della nuvola andava davanti a loro durante il giorno, e l'angelo dell'Eterno con la spada sguainata era dietro le spalle a guardare, e davanti andava in battaglia, perché egli è la tua avanguardia, egli è la tua retroguardia, egli è la tua destra, egli è la tua sinistra. Quando passerai per lo fuoco, il fuoco non ti brucerà. Quando passerai per le acque non ti soffocheranno, e nessuna arma fabbricata contro te prospererà. Alleluia, alleluia. Il diavolo detesta quando le anime gridano a Dio, perché sa che quando le anime lodano, quando le anime invocano il Signore, allora Dio li ascolta. E allora oggi abbassate la voce, non lodate Dio, non pregare ad alta voce. Ma la Bibbia dice, beato il popolo che conosce il grido di giubilo. La Bibbia dice che nel Tempio di Salomone più sacrifici essi mettevano, più la gloria di Dio scese, ed essi non poterono ufficiare, perché la presenza di Dio scenderà dei cuori che invocano e lodano Dio. Alleluia, gloria a Dio. Certe volte lo vedo anche durante la predicazione. E sapete, dopo anni non stai più manco a pensare quello che dovrai dire, non stai manco a riflettere, perché ti rifai su quello che dice la scrittura in quell'istante. Io vi darò le parole, e certe volte vedo come appena si arriva sopra questo pulpito, sento quante anime siete lì a mangiare, a divorare la parola, a bere da questo fiume d'acqua. E più voi state lì a divorare, più sento come Dio apre le viscere, e man mano alle volte dico, Signore, ma tutti questi versi da dove scorrono? Scorrono dal trono di Dio, perché è Dio che si prende cura delle sue pecore e dà loro il cibo. Alleluia, gloria al Signore. Poiché è scritto, rallegrati o sterile che non partorivi, prorompi e grida tu che non sentivi doglie di parto, perciò che più saranno i figlioli della lasciata che di colui che aveva il marito. Dio ha visitato la vedova, Dio ha visitato l'orfano, Dio ha visitato coloro i quali non erano considerati, perché il Signore ascolta il grido, e ascolta il grido di coloro i quali lo invocano col cuore sincero, con l'apertura di cuore a Dio, alleluia. E vi dico una cosa, non è qualcuno, se oggi capirebbe in modo errato il messaggio che lo Spirito di Dio cerca di trasmettere, potrebbe dire, allora chi griderà più forte avrà l'esaudimento delle preghiere. Ascoltatemi, il grido della voce
cresce. Vedete, anche noi predicatori del nuovo patto abbiamo questa tonalità che alle volte sembra un pochettino troppo accesa. Ma io non sto parlando, per meglio dire, la Bibbia non sta parlando del grido materiale che conosciamo noi vocale, ma sta parlando del grido del cuore. L'anima che grida col cuore sta esprimendo un punto chiamato, io lo chiamo, di rottura, come quando il metallo messo sotto il calore raggiunge quel punto di fusione che permette che il metallo, alleluia, possa essere lavorato. E qui dice chiaramente, in Lamentazione, spandi il cuor tuo come acqua. Il cuore deve giungere a questo punto di fusione, pronto a gridare per la liberazione. Chiesa, grida per i tuoi figli, chiesa, grida per la tua famiglia, chiesa, grida per il mondo, perché il giorno del Signore è sempre più vicino. E tu hai la chiave, perché il Signore disse a Pietro, a te, chiesa, Dio ha dato questa potente chiave che è la rivelazione. E la rivelazione si fonde in Gesù Cristo, e in tutta la sua parola, e nella sua divinità. E noi che abbiamo, per grazia di Dio, questa meravigliosa chiave ancora questa sera, io ti dico, vedova, io ti dico, sorella mamma di famiglia, io ti dico, sorella single, io lo dico pure ai fratelli single, o ai vedovi, e così lo dico ai papà, e così lo dico a tutti, giovani, vecchi, voi avete la potenza di Dio in voi. Non avete bisogno neppure, capitemi dove voglio arrivare, di me come pastore, ma avete bisogno solo di gridare a Dio, perché il Signore vi ascolta. Ed egli dice, se i vostri papà sanno dare buoni doni ai propri figli, e se viene un figlio e ti chiede, alleluia, un pane, tu gli dai una pietra, o se ti chiede un pesce gli dai un... E quanto più se voi che siete malvagi, dice, parlando in generale, sapete dare questi doni ai vostri figli, quanto più io darò lo Spirito Santo a quanti che lo richiedono. E lo Spirito Santo, cari nella grazia, oltre il battesimo, è la potenza di Dio. Quando tu gridi e Dio scende con la potenza dello Spirito Santo nella tua vita, allora avverrà ciò che è scritto: ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che tu sei il Signore. Oh sì, caro nella grazia, quando tu sei ripieno di Spirito Santo, il tuo problema si deve piegare davanti a te, perché colui che è dentro di te è maggiore di colui che è davanti a te. Applaudiamo il Re. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. La grande profezia è la Bibbia. Nella Bibbia già c'è tutto. Nella Bibbia c'è la liberazione, nella Bibbia c'è il conforto, nella Bibbia c'è la vittoria. Noi abbiamo vinto già. Il libro dell'Apocalisse è stato scritto e già è stato decretato che l'accusatore sarà gettato in terra, alleluia, e poi sarà chiuso, alleluia, gloria a Dio, in quel pozzo, e alla fine sarà gettato nello stagno di fuoco. Chiesa, hai vinto, alleluia. Non vincerai, hai già vinto, perché già il decreto di Dio è stato fatto nel libro dell'Apocalisse. Dobbiamo soltanto sudare, gloria a Dio, un altro poco, e ogni giorno è una sofferenza. Io dico un altro poco, gloria al Signore. E quando il tempo passerà, allora la promessa si adempirà. Ed io asciugherò le lacrime. Non sarà il papà o la mamma, non sarà il pastore, non sarà l'amico o l'amica, non sarà il fratello o la sorella, ma io personalmente, cioè il Signore, Lui personalmente andrà a tutti quelli che hanno pianto. E vi dico una cosa, fratelli, se Lui ha contato tutti i capelli che abbiamo in testa, ha contato anche le nostre lacrime. Davide esprime queste cose. Davide non si dava pace di notte e di giorno. Io lo so, fratelli, grazie a Dio, sto tutto il giorno a prendere, a chiamare, telefonate e così via, e so quante angosce si muovono in molte care anime, ma so che un giorno tutto quello che abbiamo attraversato nella terra, e ve lo dice una persona che non parlo, predica, perché ha avuto sempre rose e fiori, ho avuto le mie buone sofferenze nella vita, eppure mi vedete sempre gioire. So che alla fine, gloria a Dio, saranno semplicemente un ricordo che finirà e un giorno vedremo che i primi che andranno innanzi a noi, sapete chi saranno? Quelli che hanno sofferto più degli altri. Fratelli nel cielo, non saremo tutti uguali, saremo tutti quanti quelli che saremo fedeli fino alla fine, la sposa, e gusteremo il rapimento, ma ciascuno riceverà il suo premio, e chi avrà sofferto molto riceverà qualcosa di particolare, perché Dio ha permesso che ognuno di noi portassimo il peso che potevamo portare. E quando tu dici, ma io porto un peso troppo pesante, non dirlo, perché Dio ha visto che il peso che tu stai portando lo puoi portare. Affronta, alleluia, la prova, sii fedele fino alla fine, è scritto, ed io ti darò la corona della vita. Alleluia, gloria a Dio. Sapete, quando la scrittura si apre potremmo stare ore e ore a predicare vari soggetti, ma voglio rimarcare che se noi vogliamo da Dio essere esauditi, dobbiamo utilizzare lo strumento per il quale Dio ha fatto la creazione, l'amore verso questo Dio e il grido d'amore verso colui che è il creatore. E Dio ci ascolta, perché tutto quello che ha fatto lo ha fatto per amore, ed egli non si tapperà mai le orecchie, non si chiuderà gli occhi davanti alla sua creazione. A maggior ragione che dice, e tutti quelli che lo hanno accettato, egli ha dato il diritto di essere chiamati figli del Dio vivente. Alleluia, gloria a Dio. Permettetemi che ancora voglio concludere con qualche altra referenza, perché man mano predico la scrittura comincia a scorrere. Anna non ebbe la rivelazione di andarsi a confidare col sacerdote, non andò neppure dal profeta, ma andò direttamente alla fonte. Essa, attraverso la preghiera, cominciò a piangere. Lì il sacerdote, in quel momento, il pastore, porto un esempio, non ebbe neppure il discernimento di quello che stava avvenendo, perché in quel momento la creatura aveva a che fare col creatore, e non c'è rapporto migliore di questo. Gridate al Signore, mamma, gridate per le vostre case, come dice questa sera il verso, gridate per le vostre famiglie, gridate per la chiesa, gridate per il mondo, perché la preghiera dei santi sale nella presenza di Dio come offerta al tempo della sera. Alleluia. E voglio concludere rileggendo questo verso potente: levati, grida di notte, alleluia, al principio delle veglie e delle guardie. Spandi il cuore tuo come acqua davanti alla faccia del Signore. Alza le tue mani a Lui per l'anima dei tuoi piccoli fanciulli che spasimano di fame ad ogni capo di strada. Alziamoci questa sera. Alleluia, alziamoci. Alziamo le mani a Dio, alziamo le mani a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Mentre la presenza di Dio è qui, e tu sei afflitta, e tu sei afflitto, e sei in uno stadio di confusione, di afflizione, di pesantezza, e spesso e volentieri dentro di te ti tieni chiuso, chiusa, dicendo come farò, e realmente non sai con chi parlare, questa sera lo Spirito di Dio mi mostra che egli ascolta ciò che sono le tue perplessità, ciò che è il tuo stadio di confusione, ma egli non ha mai abbandonato alcuno, e questa sera egli rimarca per la parola che non ti lascerà e che non ti abbandonerà, perché tu gli appartieni. Egli ti ha riscattato col suo prezioso sangue, e questa sera, Signore, noi alziamo le mani mentre la tua presenza è qui, e gridiamo, Padre Celeste, per i problemi delle famiglie, per le necessità, Signore Dio, in ogni settore. Oh Signore, ti preghiamo per il mondo che perisce, per la salvezza di quanti ancora tu hai da chiamare, nel nome di Gesù Cristo gridiamo all'Eterno affinché l'Eterno esaudisca, oh, il cuore della vedova, il cuore dell'orfano e di quanti invocano l'Eterno, l'Iddio vivente, perché lo Spirito di Dio ti dice, come io vivo non ti lascerò e non ti abbandonerò. Vogliamo applaudire il Re.
Grazie, Signore. Il tuo sangue e il tuo spirito si muovano ad aiuto e sostegno in Cristo Gesù, l'unico Dio che visitò la vedova di Sarepta, abbondando il pane e abbondando l'olio, ma soprattutto la rivelazione dello Spirito a colui che diede abbondanza di olio a quella vedova. Alleluia! I cui vasi vennero riempiti attraverso un olio che non veniva dall'umano, ma che veniva dal celeste. Ancora egli sosterrà la sua sposa fino alla fine, e nei tempi della distretta egli sarà con voi nei secoli dei secoli, come è scritto nella parola. Non ha mai abbandonato il suo popolo, e ancora fino alla fine dei tempi non lo abbandonerà, in Cristo Gesù, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.